Eccomi, sto camminando, sono le 8 e un quarto e di un 20 settembre, di una domenica 20 settembre del 2020, anzi di una, è l'unica domenica di 20 settembre 2020, c'è un unico 20 settembre nel 2020, no? E vabbè, e sto camminando non sulla ciclo pedonale colpo di scena, ma sto andando verso la città. Sono diversi mesi che non vado in città di domenica come facevo di solito, preferendo la ciclopedonale, e oggi invece mi è venuta la voglia. E quindi eccomi qui. Poi avevo pensato di parlare, di realizzare un podcast su un certo argomento. Poi mentre ci riflettevo, perché ricordiamoci che io quando cammino, soprattutto, cioè quando io realizzo i podcast, non è che me li preparo prima, quindi è tutto a braccio. Però, diciamo, mentre stavo facendo gli esercizi, stavo riflettendo su cosa parlare, no? E mi sono accorto che l'argomento verrebbe veramente abbastanza complesso e qui è difficile da gestire lungo con la camminata, specialmente con una camminata verso la città. Perché a differenza della camminata verso la ciclopedonale, adesso tira un po' di vento, spero che non arrechi troppo danno alla registrazione. A differenza della ciclopedonale, quando vado verso la città, gli imprevisti potenziali possono essere molti di più. Quindi, per esempio, l'altra volta stavo mandando un messaggio audio ad un mio amico ed era passata una macchina con gli stronzi dentro che hanno bestemmiato e si è sentita tutta bene nella registrazione. Quindi, questi sono potenziali imprevisti che mi farebbero mettere in continuazione in pausa. Addirittura bloccare la registrazione e tutto quanto. Allora l'ho pensata così. Dato che l'argomento, ecco, infatti si sentono le macchine, no? Rispetto a quando cammino sulla ciclopedonale. Dato che l'argomento è piuttosto complesso e potrebbe veramente diventare pesante, che è le solite cose che capitano quando inizio a parlare io, allora ho pensato di farlo, di registrarlo oggi pomeriggio a casa. Poi neanche quest'idea mi piaceva più di tanto, perché se un argomento è pesante ovunque lo registri, certo non avrai gli imprevisti, registrerai con una maggiore qualità, ma sempre pesante rimane. Allora ho pensato ad un'ulteriore scelta tra farlo o non farlo, mentre cammino, mentre non cammino, ossia spezzarlo in due parti, fare una versione semplice, non semplificata, relegare all'argomento la parte più sempliciotta mentre cammino, e in un secondo momento, che non si sa quando, se me ne va, farò gli approfondimenti in un secondo podcast. Allora, di che vorrei parlare? Vorrei praticamente raccontare alcune tecniche che utilizzavo sin da piccolo, che mettono in mostra praticamente, vabbè, le mie caratteristiche. E con degli esempi. Quando io ero piccolo, per esempio, suppongo 5-6 anni, quando mia madre, per esempio, mi metteva nel piatto da mangiare roba che non mi piaceva, come per esempio, ricordo perfettamente gli spinaci, che non mi piacevano proprio gli spinaci, e quella è l'età però per cui o fai i capricci e ti devi sforzare un sacco per convincerla a non farteli mangiare, e io sinceramente ho sempre soppesato l'energia necessaria per compiere le diverse azioni e le conseguenze, e sin allora capivo che i capricci non servono a un cazzo, nel senso l'energia necessaria per piangere e fare tutte le versi e tutto quanto non valeva la pena. Se uno consumava meno energia, ci voleva meno tempo a mangiarsi la roba che non ti piaceva nel piatto e amen, piuttosto che fare tutte le mosse. Non comportavano risultati favorevoli. Però che tecnica utilizzavo? Praticamente io avevo davanti a me il piatto con gli spinaci, che proprio non mi piacevano per niente, e riandavo indietro con la testa, ricordandomi, a parte che in quel periodo lo faceva, sia il fumetto di Braccio di Ferro che il cartone animato di Braccio di Ferro. C'era anche il cartone animato, no? Anzi, molti lo pensano cartone animato, non sanno che esistevano i fumetti e viceversa. In questo cartone animato, in questa storia di Braccio di Ferro, ci sta lui che quando si trova nei momenti di difficoltà, dove la difficoltà consiste sempre nell'utilizzare la forza alla fine, tirava fuori ste cavolo di lattine, che io tra l'altro non l'ho mai vista, la lattina di spinaci, tirava fuori sta lattina di spinaci, si mangiava gli spinaci, partiva la musichetta, lui diventava forte e risolveva il problema. Allora io che facevo? Siccome che io proprio in quei momenti, uno, soprattutto la testa di un bambino che agisce molto per imitazione, mi bastava pensare quindi agli spinaci intesi e disegnati come nel fumetto e come nel cartone animato, che con lì che me li mangiavo. Anzi, mi ricordo che una volta addirittura, che proprio non avevo proprio voglia di mangiarli, avevo fatto proprio come Braccio di Ferro, me li ero messi in un barattolo per mangiarli come se li mangiava lui, cioè che tirando sulla testa e tipo bevendoseli, e mi ero mangiato questi e me li mangiavo così gli spinaci. Allora uno diceva: ma che cazzo stai dicendo? Questo è un esempio di come utilizzavo la fantasia e questa sorta di autoinganno, e qua ci vorrebbe una regressione sul concetto di risolvere un problema invece di gestire la realtà per come è, affidarsi ad un'illusione, bla bla bla, che io praticamente eviterò di dire in questo podcast, ma che approfondirò in un eventuale altro podcast. Quindi praticamente utilizzavo l'illusione, la fantasia, l'inganno, autoinganno, che me lo facevo da solo, per riuscire a mangiarmi sti cazzo di spinaci. Stessa cosa la facevo per molte altre cose, per esempio, io avevo quando ero piccolo i vari topolino, no? E tra questi c'avevo una specie di fumetto di, che non era in realtà neanche un fumetto, di Paperino in una qualità elevata, aveva una grandezza di una 4 con copertina rigida. Non era un fumetto perché c'erano le illustrazioni e le scritte tipo favola, no? Che uno scriveva, che uno leggeva, che serviva per imparare a leggere da piccolo, no? Io mi ricordo ancora oggi, a distanza di 38 anni, 38, 37 anni, ancora mi ricordo la storia, che praticamente era la storia di Paperino che insieme a qui qua si organizzavano una domenica mattina per andare a fare un picnic, si preparavano la roba da mangiare, la mettevano nel cestino, poi andavano in un prato da qualche parte, quando avevano tutto apparecchiato iniziava a piovere e loro pigliavano tutto, se ne ritornavano a casa e alla fine mangiavano in salotto, una cosa del genere. Ebbene, io vi dico, sembrava una cazzata, ma ci stavano delle uova sode che erano disegnate così bene, sia quando erano interi, sia quando faceva vedere che Paperino le tagliava a fette. Cioè, erano così disegnate bene nella mia testa di bambino che io, ogni volta che mia madre mi metteva le uova sode nel piatto, che proprio è la tipologia per cuocere le uova che meno mi piace in assoluto, proprio le uova sode sinceramente è la forma con cui viene presentato un uovo cotto nel modo peggiore secondo me, che proprio mi ritornano su e tutto quanto, io per mangiarle ritornavo con la testa, quei disegni mi facevano venire tipo l'acquolina in bocca, i disegni, e io quindi mangiavo. Questa è un'ulteriore dimostrazione di come la mente, potente strumento, praticamente possa essere ingannata per farti fare determinate cose o per fartele passare meglio e tutto quanto. Quando a ingannarci sono gli altri e una fonte esterna è una cosa, quando ad ingannarci è siamo noi stessi, quindi noi lo sfruttiamo a nostro vantaggio, è un'altra. Ovviamente non sempre l'ingannarci da soli porta frutto, anzi, nella quasi totalità, in generale, l'inganno è sempre una cosa sfavorevole, ma alcune volte, se gestito bene, con una certa grado di consapevolezza, l'autoinganno ci può essere utile, e qua ci vorrebbe un'intera altra degressione in cui parlo di qua e di là, la verità, la realtà e via dicendo, che io ripeto, mo, per vari motivi la tralascio, la lascio in un secondo momento. Adesso voglio parlare semplicemente di come io utilizzavo nel tempo e che ancora oggi utilizzo queste forme di autoinganno per cioè, sempre quando praticamente non risultano essere nocive. Perché in quel caso alla fine il risultato qual era? Il risultato è che io mi mangiavo gli spinaci, che io mi mangiavo le cazzo di uova sode. Quindi io ovviamente me li mangiavo ingannandomi, però alla fine me le mangiavo, quindi era quello che comunque avrei dovuto fare. Uno avrebbe potuto dire, vabbè, ma se nel... Facciamo passare sta macchina. Se nella realtà tu eri consapevole che quella cosa non la volevi fare, in teoria non dovevi ingannarti, ma dovevi praticamente non farla e via dicendo. Ma tu, un bambino di 4-5 anni, deve fare quello che gli dice la madre. Se la madre gli mette gli spinaci nel piatto, non è che poi sono consapevole che non mi piacciono e quindi non faccio una cosa che non mi piace. Perché se facessero così i bambini, farebbero praticamente una marea di cazzate una di seguito all'altra. Quindi fin quando non sono preparati per prendersi poi la propria responsabilità delle scelte, devono affidarsi per forza ai genitori, specialmente cazzo, a 4-5 anni lo devono fare. Questa forma di autoinganno, come ripeto, la uso anche in altre vesti, anche tuttora, per esempio. Io faccio, cerco di spiegarvi questo concetto facendo sempre degli esempi personali semplici. Quindi non è che uno dice, ma che cazzo stai di, mamma mia, che cazzate che dici, vabbè, però le sto semplificando. Allora, vi faccio un altro esempio. Avete presente quelli che amano i videogiochi, no? E amano il retro game, il cosiddetto retro game, no? Il retro game è quando praticamente uno gioca ad un gioco, non ai giochi della generazione attuale o quella precedente o quella precedente ancora, ma roba molto più vecchia. Le motivazioni per cui a uno gli piace il retro game sono varie, ma fondamentalmente, nella quasi totalità dei casi, è la nostalgia. Quindi generalmente uno dice, magari per esempio che ha un'età tipo sui 35-40 anni, uno dice a me mi piace un sacco di più rigiocare a un gioco che giocavo quando ero piccolo e quindi che giocare a roba nuova. A me la roba nuova non mi piace o comunque mi piace, ma quella sensazione di nostalgia che provo rigiocando ai giochi che giocavo quando ero piccolo insieme ai miei amici, dopo scuola, tutto quanto, mi dà un senso di gusto. Allora c'è gente che gioca per quei motivi. Per esempio a me, non gioco, quando io gioco giochi vecchi, che non mi crea nessun problema a giocare né a un gioco nuovo né a un gioco vecchio, anche perché, ripeto, con il passare degli anni l'hobby del videogioco mi si sta praticamente affievolendo di brutto. Quindi se ci fosse una graduatoria tra i miei hobby, posso dire che praticamente sta scendendo nella classifica, nella lista. Quando io gioco, io non gioco per questo motivo, io gioco ai giochi che avrei voluto giocare quando ero piccolo, ma che non avevo a disposizione per vari motivi che sono fondamentalmente, facciamo passare moto, che sono fondamentalmente la possibilità economica soprattutto. Ma poi uno quando è piccolo c'ha voglia di avere tutto e tutto non lo puoi mai avere. Quindi per esempio, che cosa capitava? Che io quando ero piccolo avevo il Commodore 64, magari compravo una rivista di videogiochi e io vedevo le foto dei giochi che uscivano in sala giochi, i coin-op, oppure che uscivano su console molto più performanti dal punto di vista del gioco e del Commodore 64. Perché io il Commodore 64 l'ho avuto per molti anni, di conseguenza. Già c'era, io giocavo con il Commodore 64 quando già esistevano console come il Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo e il Neo Geo. Quindi proprio vedere la grafica del Commodore 64 e la grafica del Neo Geo, stiamo proprio su due pianeti di universi proprio diversi, proprio distanti. E allora, per esempio, in quell'epoca io sapevo che non avrei mai potuto giocare a quel gioco del Neo Geo che costava tipo 500.000 lire, 600.000 lire un singolo gioco. Immaginate se agli inizi degli anni 90 uno poteva cacciare 600.000 lire che equivalgono tipo 800 euro di adesso per giocare a un gioco, cioè è una cosa impensabile. E quindi praticamente uno c'aveva tutta quella voglia che però non potevi, come posso dire, non potevi sfogare. Allora invece negli anni successivi, quando praticamente ormai uno è in grado di emulare uno di quei giochi facilmente, che con il potenziale della roba di adesso, dei computer e anche addirittura degli smartphone di adesso, non c'è assolutamente problema nel gestire i grandissimi giochi degli anni 80-90. Attualmente, per esempio, quando io rigioco a uno di questi giochi, lo faccio immaginando di non stare io a giocare, di non stare io, di non essere io attuale a giocare a quella roba, ma sto tipo soddisfacendo la parte di me di quel periodo, una sorta di viaggio nel tempo mentale, come faceva il dottor Manhattan di Watchmen. Avete presente? Che lui praticamente non è che viaggiava nel tempo, ma spostava la propria coscienza in un qualsiasi momento della propria vita. Quindi lui nel momento stesso, che cazzo se ne so, che stava con una fidanzata, lui già aveva la coscienza di quando stava con quella successiva, oppure quando doveva fare una determinata cosa, lui già aveva la coscienza dei decenni successivi o precedenti. Vabbè, mo, quello ovviamente è tutto molto futuristico e fantasioso, però per esempio il concetto su per giù è simile. Quindi io praticamente mi metto nei panni di me stesso da piccolo e gli dico: ecco, hai davanti a te il gioco che tanto avevi desiderato, giocaci e me lo gusto sotto questo punto di vista. Quindi io non vado a giocare a roba a cui giocavo che mi crea nostalgia, ma sto praticamente godendo della di un'eventuale, che non c'è mai stata, soddisfazione di me da piccolo. Quindi è proprio un viaggio mentale di fantasia elevatissimo, è come se io viaggiassi nel tempo e al me stesso da piccolo gli regalassi la possibilità di giocare al gioco che vorrebbe. Questa è ovviamente una forma assurda di autoinganno, no? Di illusione, però alla fine ti dà quel senso di piacere, il piacere di soddisfare te stesso, è una forma di egoismo, vabbè, il piacere di soddisfare te stesso, ma non te stesso attuale, anzi di soddisfare te stesso attuale indirettamente, soddisfacendo un ipotetico te stesso del passato. Questa è un'altra forma di tecnica di autoinganno, e via dicendo, cioè si verifica in continuazione cose di questo tipo. Quindi, per esempio, che cavolo te ne so, io cammino sulla ciclopedonale, parlando di film assieme ad un mio amico. Io praticamente posso tranquillamente amplificare ancora di più il piacere di quello che sto facendo, ricordandomi di quando camminavo, per esempio, sulla pedonale da solo e che avevo voglia di parlare di film, ma stavo da solo e quindi non potevo parlarne con nessuno. Quindi io praticamente amplifico il piacere attuale anche di un'azione che sto facendo, immaginandomi di soddisfare non solo il me stesso attuale, ma i me stessi del passato che desideravano una cosa del genere. E qua ci vorrebbe un'ulteriore digressione sul concetto per cui stai attento ai desideri che fai, stai attento ai desideri, specialmente quando diventano un'ossessione, stai attento alle illusioni. Stai attento a goderti il momento presente, perché se tu ti godi il momento presente, stai in presenza mentale sul momento, non vai a fare queste cose, queste illusioni, questi giochetti mentali. Tu in teoria per goderti il momento presente ed essere concentrato in presenza mentale, non dovresti fare quello che vi sto dicendo. Però, e qua ci vorrebbe un approfondimento, io mi sono accorto che a volte, quando non viene arrecato proprio danno, quando ci si può permettere l'illusione, il sogno, disilludendolo, come diceva Pessoa, sin dall'inizio, se non si arreca danno, non capisco per quale motivo uno dovrebbe rispettare questa sorta di codice per il perfezionamento mentale. E qua ci vorrebbe un'ulteriore digressione sul concetto che se uno crede che ogni persona è un universo a parte, ogni persona quindi è un individuo con caratteristiche proprie, anche il percorso e anche il perfezionamento mentale non dovrebbe essere uguale, un obiettivo identico per qualsiasi persona. Quindi non si dovrebbe, vabbè, però qua dopo faccio la troppa digressione, quindi ritorniamo sui binari. Poi ripeto, successivamente, non so quando, farò un podcast in cui, non dovendo rifare più gli esempi che sto facendo, che sono abbastanza leggeri, potrò semplicemente approfondire alcuni aspetti. Comunque adesso vi sto mostrando alcune tecniche mentali mie, sin da quando ero piccolo, che servono per rendere più piacevoli determinate situazioni o amplificarne i vantaggi. Ripeto, no? Quindi sono tutti esempi semplici. Un altro esempio, no? È quando noi prendiamo, oramai tutti noi abbiamo praticamente in un modo o nell'altro uno smartphone, no? Quando noi prendiamo in mano lo smartphone e lo utilizziamo, utilizzeremo sì e no un 5% del suo potenziale. Alla fine noi che cosa ci facciamo con lo smartphone? Ci parliamo al telefono, ci scambiamo i messaggi, roba che in teoria potevamo fare pure con un cellulare normale, anche 15-20 anni fa. Poi andiamo sui social, usiamo i social, che poi capirai che grandissime cose. Ultimamente mi sta ritornando sul cazzo anche Twitter. Lo sto incominciando a utilizzare sempre di meno. Facebook lasciamo perdere, che è l'inutilità fatta persona. E quindi alla fine utilizziamo i social, parliamo al telefono e mandiamo i messaggi a qualcuno. Ci siamo completamente assuefatti, abituati all'utilizzo dello smartphone. E ce l'hanno tra l'altro tutti. E quando una cosa ce l'hanno tutti, si riduce anche quel senso di prezioso, no? Non è come quando, che ti so, voi avete una console costosa e nel momento che ce l'avete tutti, diciamo, siete in pochi nella città in cui state ad averla. Oppure voi, che ti so, avete il vestito costosissimo e siete tra i pochi ad avere un vestito costosissimo ad una festa, per esempio, no? Cazzate di questo tipo. Questo per esempio è proprio il fatto che una cosa è preziosa grazie al fatto che è limitata, quindi gli altri non ce l'hanno, voi ce l'avete e via dicendo. Lo smartphone praticamente attualmente ce l'hanno tutti, perché con 100 euro riesce a comprarti uno smartphone anche che riesce a soddisfare appieno quel 5% di utilizzo che fanno tutti. E quindi praticamente tutti ce l'hanno e sembra che lo diamo quasi per scontato, e quando lo utilizziamo, che camminiamo, che vediamo uno che ce l'ha in mano, ci stiamo praticamente... abbiamo perso, come posso dire, il gusto di quello che uno sta facendo. Allora io che faccio? Che faccio? Infatti perché pure a me capita, quando io sto dentro casa, ho 3 tablet e lo smartphone, no? C'ho un altro smartphone perfettamente funzionante nella scatola, perché ormai è obsoleto ma è perfettamente funzionante. Io praticamente che faccio? Prima di tutto a me dà un sacco fastidio utilizzare una cosa in questo modo, in maniera del tutto passiva. Io praticamente non devo fare altro che utilizzare la tecnica che vi dicevo prima, che si può utilizzare nel caso degli smartphone e dei tablet in più modi. Per esempio, io non devo fare altro che ricordare quando facevo le medie che in televisione c'era Star Trek The Next Generation. Ora non mi ricordo se facevo le medie o i primi anni delle superiori. Se voi vedete Star Trek The Next Generation, lì praticamente, quindi telefilm di fantascienza, lì i personaggi utilizzavano 2 apparecchiature. Uno era il tricorder, quindi un oggetto con cui i vari scienziati, quindi ci sta quello medico e quello puramente scientifico-tecnico, praticamente utilizzavano quando dovevano analizzare qualcosa. Questo era un apparecchio che praticamente a loro gli dicevano in campo medico che cazzo di so, il tipo di malattie che c'aveva uno, e quello che dovevano fare per curarlo in campo scientifico, la percentuale di ossigeno in una certa atmosfera o cose di questo tipo, faceva i calcoli e tutto quanto. E io praticamente quando vedevo quel da piccolo, da giovane, da adolescente, sto cazzo di telefilm, a me mi faceva venire una voglia tremenda sti cosi. Poi per esempio un altro elemento era quando Picard leggeva un libro, lo leggeva sopra ad una tavoletta. Quando gli ufficiali o i sottufficiali facevano rapporto agli ufficiali, il rapporto era scritto dentro una tavoletta, quindi praticamente c'era un rettangolo di plastica, quindi che non doveva che non si doveva sfogliare, non si doveva fare niente, dove uno riusciva a leggere pagine e pagine senza dover sfogliare niente, senza niente che di meccanico, ma semplicemente che c'erano le scritte che scorrevano. E questo praticamente, questi due aggeggi c'erano in un periodo in cui non esisteva neanche lontanamente nella testa di nessuno il concetto di smartphone, il concetto di tablet. Quando attualmente io prendo in mano un tablet oppure utilizzo uno smartphone, la mia mente amplifica il piacere e il senso di quello che ho in mano, anche semplicemente ricordando il periodo in cui desideravo un oggetto futuristico tipo quello. Attualmente con uno smartphone uno può, in mezzo alla strada tutto quanto, vedere il luogo in cui si trova, il meteo, conoscere il meteo del pomeriggio, una marea di cose, poi parlare, scrivere, tradurre, specialmente se c'hai un abbonamento con internet, puoi quindi sfruttarlo al massimo, un cazzo di smartphone, altro che utilizzarlo con lo sguardo vacuo, lo sguardo da pesce lesso, come se ci avessi in mano una cazzata. Hai in mano un elemento tecnologico che se uno me l'avesse fatto vedere quando ero piccolo, mi avesse detto guarda, tu un giorno avrai in mano un tricorder, io praticamente, cazzo, mi sarei gasato di brutto. Per non parlare del tablet, che è perfettamente il concetto del tablet, delle tavolette che usavano Picard e gli altri ufficiali. Io praticamente quando vedo, leggo un articolo di giornale sul tablet, o mi vedo i miei disegni sul tablet, o mi leggo qualcosa sul tablet, o mi vedo un cazzo di film sul tablet, non lo faccio mai, cioè mi autogaso di brutto e quindi mi godo della mia esistenza, cioè come posso dire, sono felice che in quel momento sto facendo quella cosa, mi autogaso, che io ripeto, digressione, esattamente come io utilizzo l'illusione per aumentare il piacere, una mente non allenata può utilizzare, può essere vittima dell'illusione per aumentare la tristezza, la depressione, l'angoscia, siamo sempre là, cioè in realtà, quello che ci veniva insegnato da un Buddha e tutto quanto è di uscire dall'illusione, osservare la realtà per quella che è, in modo tale da non essere vittima di non avere la nostra vittima di emozioni causate dall'esterno. Però io mi sono accorto che se posso creare delle emozioni dall'interno, mantenendole sotto controllo, che non arrecano un danno, ma che magari aumentano il piacere. E allora, dato che ogni essere è un universo a parte, evidentemente io, il mio universo, posso gestire il mio perfezionamento mentale in una forma diversa. Non devo diventare la copia di Buddha o la copia di quello, la copia di quell'altro. Accetto i loro consigli, i loro suggerimenti, li analizzo e creo i miei. No, perché questo spesso mi capitava quando facevo dei ragionamenti miei o delle azioni mie, per cui mi si diceva, però tu ti leggi 7.000 libri di Ticcinattanne, ma non fai quello che ti dice. Non capisco perché io dovrei fare quello che mi dice una persona, anche se la stimo, anche se reputo vere al 100% le cose che dice, ma non capisco perché io dovrei seguire in maniera come una marionetta i consigli degli altri. È lo stesso concetto per cui uno che ti dice che non devi essere manipolato da terzi, non devi essere influenzato da terzi, di conseguenza non devi essere influenzato e manipolato neanche da quello che ti dice queste cose. Infatti, come per esempio, tra l'altro, diceva il Buddha ai suoi monaci, voi non dovete credere al 100% e affidarvi completamente a me, ma voi dovete praticamente utilizzarmi per i vostri spunti di riflessione e per la vostra evoluzione. Io sono la zattera che voi utilizzate magari come mezzo per superare un fiume, ma una volta superato il fiume la zattera la lasciate sulla riva e voi camminate sui vostri piedi. Quindi non è che dovete diventare la fotocopia di me, anche perché, ripeto, se ognuno è un universo a parte, significa che il Buddha o la persona X super saggia è un universo, è lui. Noi non è che dobbiamo diventare la sua copia, perché noi non siamo nati per essere la copia di nessuno. Chiusa la digressione, che poi un giorno migliorerò in un eventuale podcast a parte. Quindi dico qui. Poi un'altra cosa, che per autogasarmi quando uso lo smartphone, quando uso i tablet, è un altro racconto che vi faccio di quando ero piccolo. Vi racconto questo e poi possiamo anche smetterla qui. In questo momento sto camminando in una specie di parcheggio prima di entrare proprio nella città di Ascoli. Allora, vi racconto questa cosa. Avevo sempre sui 5-6 anni quando ad agosto i miei andavano in vacanza per tutto il mese di agosto, che a me mi faceva proprio cagare, in una casa nostra in montagna, che in realtà non era una vera e propria casa, vabbè, era una di quelle case dove ci viveva ormai generazioni di famiglie, no? Quindi a noi ci spettava una cucina, un bagno e la stanza dove dormivamo, pure separate tra di loro, nel senso che la stanza in cui dormivi stava al piano di sopra e il bagno stava sotto e via dicendo. Non è che era una cosa fatta bene, infatti a me mi faceva veramente schifo. Preferivo molto di più starmene a casa, anche perché a casa avevo a disposizione il televisore, il mio computer e tutto quanto, invece lì non c'avevo assolutamente nulla, manco la radio, per farvi capire. E uno diceva: ma perché non c'avevi il televisore e stavate un mese? Perché praticamente là prendeva solamente Rai 1 male, quindi non c'aveva senso neanche che ci portassimo il televisore, che tra l'altro in quel periodo erano i televisori enormi a tubo catodico, quindi non c'avevamo manco lo spazio per mettere il televisore. Però un giorno, non so perché, a mio padre gli era venuta voglia di salire il Commodore 64. Mio padre, diciamo, quando io avevo 7 anni, mio padre era giovane. Quando io avevo 7 anni, mio padre aveva tipo 35, quindi ancora c'aveva voglia di fare queste cose. E vi spiego quello che cosa significa montare il Commodore 64 in cucina. Ve lo spiego subito, per farvi capire la differenza con gli smartphone e i tablet attuali, eh. Praticamente, innanzitutto ha dovuto chiedere in prestito la televisione ad un altro parente della stessa casa. In quel momento non c'era niente da vedere, ha detto: ci presti per un paio d'ore la televisione. Prestare la televisione significa portarla in cucina, significa che tre persone adulte dovevano, stando attente a scendere le scale, portare sto mega cassone di televisore a tubo catodico con lo schermo curvato. Ricordiamoci che sto parlando della fine degli anni 80. Anzi, stiamo parlando dell'85, 86, 87, per farvi capire. Quindi i televisori erano manco con lo schermo piatto, cioè, come per esempio ho il tubo catodico della stanza attuale, che c'ha almeno lo schermo piatto, no? Era un Sony Trinitron, invece quello era un Mivar con lo schermo curvo, che pesava un sacco e poi non era manco con lo schermo grosso. Quindi ci voleva prima due o tre adulti per portarlo sul tavolo della cucina. Poi toccava montare il Commodore 64. Commodore 64 era poi prima edizione, quello marrone con i tasti neri. Si attaccava al televisore con il cavo dell'antenna. Cioè neanche il cavo che capitava con la PlayStation 1, dove c'era la separazione video e audio, no? Che già faceva schifo. Cioè, io praticamente non l'ho mai utilizzato, anche quando comprai la PlayStation 1, poi comprai la presa SCART RGB, quindi quei cavetti di merda di cavo composito semplicissimo. Manco era così come Commodore 64. Come Commodore 64 era un unico filo che si attaccava nel buco dell'antenna del televisore. Quindi immaginatevi la definizione, cioè le parole che praticamente... Per ogni parola leggevi tre parole, una leggermente spostata a destra e una leggermente spostata a sinistra, pure sfocate. Poi dovevi utilizzare l'alimentatore esterno, che il Classe 4 c'era l'alimentatore esterno che io ho sempre amato, perché era tipo di una forma strana che io ci appoggiavo i piedi d'inverno per riscaldarli, perché si riscaldava. Poi con il 64 se devi utilizzare, all'epoca utilizzavi il mangiacassette apposta per far girare il software, che il software non stava sui dischi, stava sulle cassette simili a quelle delle musicassette. Quindi per far partire un gioco dovevi aspettare 10-15 minuti, e il gioco non partiva in automatico, dovevi sapere quello che dovevi scrivere. Questo per farvi capire la gente che adesso si sta gasando per la PlayStation 5, che i caricamenti sono immediati. Io praticamente vengo da una generazione in cui dovevo aspettare 15 minuti e passa per giocare a un gioco di merda. Quindi che a me i caricamenti sono immediati, o ci impiegano 10 secondi o 20 secondi, a me non mi fa né caldo né freddo, mi basta ricordare con la mente a quando dovevo aspettare 10 minuti di giri del tuo cazzo di cassetta. E poi magari usciva pure errore e dovevi ricominciare da capo. Quindi praticamente poi il joystick che utilizzavi, quindi immaginatevi il tavolo che si riempiva di come 64, un bello bestione, il mangiacassette, l'alimentatore esterno, i giochi dovevi giocarci, dovevi attaccarci i joystick, che all'epoca i joystick facevano cagare. Praticamente avevano una qualità scadente, che praticamente raramente uno superava i 2 mesi, i cosiddetti quick shot. Io ogni 2 mesi compravamo un quick shot nuovo, perché si rompevano i micro switch del cazzo, le lamelle che stavano dentro, e quindi dopo 2 mesi o il personaggio iniziava ad andare sempre verso destra, o andava sempre verso sinistra, o saltava, o si abbassava, o il tasto per sparare non funzionava più e tutto quanto. Poi avevano delle forme particolari strane, generalmente la maggior parte a forma di cloche di un aereo, che non ci azzeccava un cazzo con la maggior parte dei giochi che tu giocavi, cioè tu non serviva tutto quel manico, anzi tutta la grandezza di quel manico che tu afferravi con tutta la mano non serviva a niente, perché sarebbe bastata una levetta più piccola, perché tu la maggior parte dei giochi alla fine erano pupazzetti, erano platform e cose di questo tipo, e più si rompeva. Quindi voi immaginatevi, poi uno giocava in due di questi cosi con le ventose, cioè praticamente il tavolo si riempiva tutto il tempo per caricare tutto qua, praticamente tutte in 2 ore avremmo giocato, sì e no, te mezz'ora, tre quarti d'ora, tutto il resto era mondare, smondare e fare questo. Adesso immaginate se io potessi andare indietro nel tempo, far vedere al mio me stesso di allora il tablet o lo smartphone o un cazzo di 3DS e dirgli: guarda un po', vedi questa tavoletta? In questa tavoletta, che pesa 200-300 grammi, in questa tavoletta c'è lo schermo che è nettamente migliore e più definito del tuo enorme televisore del cazzo, che poi manco il tuo, è di tua zia. Tutti i comandi, i joystick non servono un cazzo, perché schiacci i tasti via touch. Tutta la roba, i comandi che tu dai sono super semplificati, quindi non devi conoscere il basic, non devi fare niente, lo fai a prova di stupido. Clicchi sull'icona e la roba parte, lo spazio interno lasciamo, tu non devi aspettare, il caricamento è immediato, si può dire, non devi fare niente. Ecco qua, vuoi vedere il tuo, quello magari in me stesso direbbe: ma io voglio giocare a un gioco che è come 64, che ti so, il gioco di Impossible Mission. Non c'è problema, solo sullo smartphone, sul tablet ti scarichi l'emulatore, come stanno fatto, ti scarichi quel gioco che occupa 64 kilobyte, praticamente se io sputo per terra il mio sputo c'ha più kilobyte, e tieni, gioca in un qualsiasi punto della casa, sopra il cesso, stando facendo la capriola, sotto una ruota di una macchina, gioca a quel gioco che tu altrimenti necessiteresti nel tuo tempo di una marea di accricchi per giocarci con lo joystick di merda e tutto quanto. Eccotelo bello emulato su. Quindi io praticamente, per farvi capire, mi basta ripensare a me stesso del passato, quando uno aveva meno cose, per sempre tramite una forma di illusione, amplificare il gusto del piacere del presente invece di utilizzarlo in maniera, come posso dire, passiva, ormai abituata ad avere queste cose. Io praticamente mi autogaso sia con la tecnica di ripensare a Star Trek, sia con la tecnica di ripensare a me stesso da piccolo, quando io sognavo di avere la cosa mia. Non è che io ero stupido all'epoca, io lo capivo, che gusto se uno faceva ragionamento, che gusto se esistesse, invece di avere le cassette per far girare i giochi, esistesse qualcosa che andasse più veloce, che poi tra l'altro c'era pure, perché si potevano inserire delle schede particolari dietro, costosissime, per far partire i giochi subito. Magari uno ce l'avesse avuto per tutti i giochi, quindi uno già sognava, magari i televisori un giorno li facessero, invece di essere profondi mezzo metro, li facessero piatti, che poi l'hanno fatto. E io praticamente ancora oggi, quando vedo un televisore piatto, io mi ricordo, io amplifico il godimento di avercelo semplicemente ricordandomi quando praticamente non ce l'avevo e ce l'avevo enormi. E questo, io praticamente sto concetto, io lo uso spesso, ma io ripeto, questo è un autoinganno, questo è creare un'illusione. Però questo concetto dell'illusione va in contrasto con i principali consigli che ci dicono i grandi saggi, di considerare le illusioni qualcosa da mettere nell'insieme delle cose di merda, della merda, e vivere in presenza mentale, più percependo la realtà il più possibile come essa è, ossia migliorare al massimo la nostra mente per poter percepire sempre meglio la realtà, perché poi ricordiamo che la mente è limitata e quindi quando praticamente osserva, non osserva mai la realtà per quella che è, osserva una versione codificata da se stesso, da se stessa, e quindi la propria realtà è sempre un'alterazione, una percezione alterata di quella che realmente è, e quindi quello che ha la mente migliore, quello che ha la mente più performante, è colui che riesce a vedere un po' meglio dell'altro la realtà per quello che è. E dato che molta delle nostre sofferenze, dei nostri problemi nascono da un'errata percezione delle cose, più uno perfeziona la mente più riesce a liberarsi. Quindi questo ormai lo sappiamo, però io aggiungo un però, esattamente come per esempio diceva Fernando Pessoa, che diceva a me, che diceva: se il sogno, se l'illusione a monte ci introduci la disillusione, quindi tu, se sin dall'inizio che stai sognando ti disilludi di quello che stai sognando, quindi non ti fai, sei consapevole che stai sognando, diciamo, puoi godere del sogno. Lo ricordate, no? La stessa cosa praticamente io lo facevo sin da piccolo. Amplificavo o miglioravo con delle emozioni fittizie, si possono dire, cioè praticamente create a tavolino dall'interno. Almeno erano create da me. Tenete presente che ogni giorno, in ogni momento, la maggior parte delle emozioni che noi proviamo ci vengono da bombardamenti esterni, cioè non sono tutte nocive, sono altri che ci creano le cose. Quando Moog adesso hanno presentato la PlayStation 5, che hanno praticamente mostrato il prezzo, le caratteristiche, tutto, quando c'è gente che è andata fuori di testa, cioè io mi vergogno per loro. Una persona che va fuori di testa, si emoziona, gli viene la voglia di avere staccricco grazie a dell'ottimo marketing, cioè grazie alla pubblicità, tutto quanto, sono riusciti a entrargli nella testa, a creargli delle emozioni fittizie, perché basta che uno ragionasse un po' osservando la realtà per quella che è, cioè praticamente ogni tot anni esce una console e si riforma il ciclo delle stesse cose, delle stesse emozioni, delle stesse cose. Una grafica, per quanto possa essere fantastica la grafica di un videogioco, dopo 10 minuti che ci stai giocando la tua mente si adatta ad essa e quindi non te ne frega niente. È esattamente come uno, per esempio io adesso potrei tranquillamente, per farvi capire, prendere un gioco del 3DS e giocarci. I primi 5 minuti, 10 minuti, mi accorgo che la grafica ormai è vetusta, è scadente, ormai il numero dei poligoni è così basso che ormai sono abituato a vedere cose fotorealistiche, quindi fa... Ma dopo i primi 10 minuti la mia mente si adatta, si abitua e gioco tranquillamente. Perché se devi giocare, l'importanza è che il del gioco in sé, la giocabilità, il tipo di gioco, è come uno che vuole giocare a scacchi, cioè gli scacchi sono d'avorio fatti bene, con le intarsiati perfettamente, tutto quanto, o sono degli scacchi del cazzo con la scacchiera fatta su un foglio di carta. Alla fine, dopo 10 minuti che stai giocando, a te ti interessa il gioco, entri nella partita, non è... Quindi tutta questa forma di marketing con cui vieni ingannato, ma che entra in gioco in qualsiasi ambito. Quindi il concetto, tutto quando tu, quando vedi che tutti i tuoi amici sono fidanzati e tu no, tutti sti, vieni continuamente bombardato da cose esterne che vanno a suscitarti dentro te delle emozioni che non nascono da te, ma vengono da, cioè, nascono da te, ma sono... nascono come reazione da stimolazioni esterne, e tu sei triste e soffri di solitudine perché vedi che tutti gli altri te la fai tutta da solo. Quindi esattamente come quelle sono illusioni, che quindi tutti i migliori saggi praticamente si suggeriscono sempre di non schermarti e riuscire praticamente a non rimanerne influenzato. Però ci sono anche delle illusioni che, se nascono da noi stessi dall'interno e se ce le gestiamo bene, possono entrare a nostro beneficio. Ripeto, quelle cazzate che facevo io da piccolo, che ancora oggi posso tranquillamente fare, cioè posso fare mille esempi. Io per esempio ultimamente, per scattare delle foto, mi sono comprato uno Skeletor, cioè lo Skeletor dei Masters. Io praticamente me lo sono comprato per scattare delle foto, praticamente mi diverto a scattare delle foto e tutto quanto, e amplifico il piacere di aver fatto questo acquisto di ben 17 euro, poi tra l'altro amplifico il piacere, oltre al fatto con cui ci faccio le foto e quindi entra in gioco un altro mio hobby. Io praticamente ricordo quando ero piccolo, avevo voglia negli anni 80, desideravo Skeletor, io avevo un sacco di Masters, però i Masters, ogni personaggio, edizione dopo edizione, veniva realizzato in maniera diversa. Quindi c'era la prima edizione di Skeletor che aveva un certo tipo di vestito, la seconda edizione di Skeletor c'aveva l'armatura, la terza edizione c'aveva, che cazzo ne so, un drago sulle spalle. E ogni volta che passavano, man mano che passavano i mesi e gli anni, era sempre più difficile riprocurarsi la versione che piaceva a te. E poi tu, con tutti i pupazzi che c'erano, non te ne andava di comprare dei doppioni. Allora, per cui, quando io mi comprai Skeletor da piccolo, che avevo 7 anni, e avevo, anzi, era ancora più, e avevo Skeletor con l'armatura, io, cioè, mi era rimasto quella sensazione di... però cazzo, io avrei voluto quello con quello classico, quello il primo, e non riuscii mai a procurarmelo, perché quando andavo nei negozi si trovava già sempre nelle edizioni successive, e in più non me ne andava, non mi sarebbe venuta voglia di comprarlo perché già avevo l'altro. Allora, per farvi capire, quando sono riuscito a procurarmene uno adesso, da vecchio, da lurido vecchio, io praticamente ho soddisfatto non solo media adesso, e quindi con il fatto che io li fotografo e quindi porto avanti il mio hobby della fotografia, della natura morta, perché i pupazzi sono natura morta alla fine, ma vado pure ad amplificare la cosa dicendo al me stesso del passato: guarda, il famoso pupazzetto che non sei riuscito mai ad avere, eccolo. Amplifico con questa illusione, perché il me stesso del passato non esiste, il me stesso del passato non esiste, sono io che lo creo nella mente solo per amplificare il piacere attuale. Allora, è chiaro che questo sembra i discorsi di un sociopatico, però mi sto divertendo tramite questo podcast a farvi vedere come gestisco praticamente la mia mente. Quindi ognuno c'ha la sua, ognuno fa i suoi giochetti, o è vittima dei giochetti degli altri, e io vi sto mostrando queste cose. E poi mi sono accorto, poi chiudiamo tutto totalmente la storia, un'altra cosa, mi sono accorto che a volte mi gusta ricordare il passato, come per esempio l'esempio che vi ho detto del Commodore 64 montato in montagna per giocare, no? Mi gusta questo ricordare cose del passato, quasi quasi. In futuro farò dei podcast in cui, senza un vero e proprio argomento, voglio ricordare eventi del passato, perché mi accorgo che provo piacere mentre li descrivo e li ricordo. Quindi magari posso fare uno di queste cose. Vabbè, per il resto niente, adesso continuo la mia passeggiata per Ascoli da solo, che però posso, ripeto, amplificare il piacere, perché posso ricordarmi quando, per esempio, l'anno scorso non ero da solo ed ero felicissimo, e a sua volta quel piacere che provavo, per esempio, l'anno scorso era ulteriormente amplificato pensando all'anno ancora precedente, cioè 2 anni fa, quando invece ero da solo. Quindi uno è una gestione della mente particolare. Sono consapevole che sono consapevole esattamente che quando uno prova la tristezza e tutto quanto, per il 99% è perché non riesce a gestire bene la sua mente. Però è anche vero che ci sono delle cose che esistono, e emozioni come la tristezza esiste. Quindi non è che uno deve si deve vergognare a provare tristezza e cose di questo tipo. È la natura umana, esiste la tristezza. E va anche bene che esista, perché così, se non esistesse, noi praticamente non riusciremmo neanche a goderci la felicità. Quindi quando uno è felice perché si ricorda anche di quando era triste, se no non sei felice a cazzo di cane. Altrimenti è l'equivalente di quelli che hanno una ventina d'anni adesso, hanno tutti lo smartphone e non riescono a rendersi conto di avere per le mani un computer che è centinaia di volte più potente dei computer che ci facevano divertire un sacco quando noi eravamo piccoli. Cioè loro hanno in una mano un affare che neanche centinaia di volte più, è migliaia di volte più potente di roba che quando ero piccolo io ci faceva sognare, godere ed essere felici, occupando una marea di spazio in più e costando una marea in più. Mi ricordo che il Commodore 64 l'avevamo pagato 1 milione nell'82-83, cioè 1 milione di lire nell'82-83 equivale, non lo so, che a 1.500-2.000 euro attuali, ma pure di più. E vabbè, io direi che il podcast posso concluderlo così. Continuo la mia passeggiata.